Soldi della Lega, PM in Lussemburgo. 3 mesi fa l'inchiesta dell'Espresso sui fondi offshore. La procura di Genova a caccia dei soldi delle truffa ai danni dello Stato. Ipotesi di reato è il riciclaggio. Una parte del denaro sarebbe finita nel Granducato e poi fatta rientrare in Italia. E domenica in edicola tutti i trucchi usati dal Carroccio per sparpagliare il tesoro padano. Di Giovanni Tizian e Stefano Vergine. 13 settembre 2018. Magistrati di Genova in Lussemburgo. Alla ricerca dei soldi della Lega. I PM della Procura Ligure si sono recati nel Granducato in seguito a una rogatoria per cercare di tracciare i flussi di denaro riconducibili al partito guidato da Matteo Salvini. Il blitz condotto dalla Guardia di Finanza nasce in seguito all'inchiesta per riciclaggio al momento a carico di ignoti. L'ipotesi della procura è che una parte dei quasi 50 milioni frutto della truffa ai danni dello Stato sia stata portata nella piazza offshore e poi fatta rientrare in Italia attraverso società di comodo. Tutto questo, sostengono gli inquirenti, per evitare il sequestro disposto dalla sentenza di primo grado oltre un anno fa e confermata pochi giorni fa dal Tribunale del Riesame. La pista del Lussemburgo era stata scoperta 3 mesi fa dall'Espresso in un'inchiesta giornalistica dal titolo «L'Europa offshore che piace a Salvini». In quell'articolo basato su documenti e bilanci societari avevamo raccontato i rapporti tra la Lega e il paradiso fiscale europeo. Eravamo partiti da via Angelo Maggi 24, a Bergamo, dove c'è un piccolo studio contabile di proprietà di Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba. Due professionisti come tanti, se non fosse per la loro ascesa a partire dal 2014. All'interno dell'amministrazione del partito di Salvini. Alla coppia, poco nota alle cronache, si aggiunge un terzo uomo più conosciuto, Giulio Centemero, il tesoriere ufficiale del partito voluto dal leader che ha portato la Lega al governo. Centemero, eletto alla Camera alle ultime elezioni, è l'uomo incaricato di gestire i conti dopo gli scandali della truffa sui rimborsi elettorali durante la gestione di Umberto Bossi e Francesco Belsito. Di Rubba, Manzoni e Centemero, i cassieri di Matteo, insomma. Il denaro investito in modo illegale. E la Onlus più voci per sfuggire ai giudici. Quel che non dice l'uomo che vuole l'incarico di governo, tutti nati nel 1979, tutti laureati in economia e commercio all'Università di Bergamo, dove si sono conosciuti nei primi anni 2000. Un trio al cui vertice c'è proprio il neodeputato e tesoriere. Gestiscono decine di società con base in via Angelo Maggi, nuovo quartier generale delle finanze leghiste, 7 delle quali controllate attraverso delle fiduciarie italiane, tra i cui soci c'è anche un'anonima impresa svizzera da una holding lussemburghese che fa capo a un'altra fiduciaria. Impossibile dunque, vista la sofisticata schermatura finanziaria, sapere chi sono i reali proprietari delle società registrate presso lo studio di Di Rubba e Manzoni. E impossibile è anche conoscere l'origine dei capitali attraverso cui sono state costituite. L'unica certezza è che seguendo il flusso di denaro si arriva nel Granducato, uno dei principali paradisi fiscali europei. Ed è in questa catena di anonime società che si inserisce un manager della Farus Management, una delle società lussemburghesi che gli inquirenti ritengono al centro del riciclaggio leghista. Ma non c'è solo la pista del Granducato. Domenica sull'Espresso ricostruiamo la ragnatela di associazioni, onlus e fondazioni attraverso cui il partito ha continuato a incassare soldi dopo l'inizio dell'inchiesta giudiziaria per truffa. Tra queste sigle spicca la più voci, scoperta sempre dal nostro giornale ad aprile scorso e su cui ora indaga anche la Procura di Genova. Finora avevamo rivelato che sul conto corrente dell'associazione erano arrivati 290.000 euro, denaro donato dal costruttore Luca Parnasi e dalla catena Esselunga. Ci sono però di sicuro altri fondi arrivati su quel conto. Tutti i dettagli sul prossimo numero in edicola da domenica 16 settembre. Ecco di seguito alcuni articoli precedenti dall'Espresso. Esclusivo, alla Lega Sovranista di Matteo Salvini piace offshore. Da Bergamo al Lussemburgo, via Lugano. Lungo questa direttrice si dipanano gli affari dei cassieri del partito scelti dal segretario neo-ministro degli interni di Giovanni Tizian e Stefano Vergine. 01 giugno 2018. In via Angelo Maggi 24, a Bergamo, c'è un piccolo studio contabile di proprietà di Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba. Due professionisti come tanti, se non fosse per la loro ascesa, a partire dal 2014, all'interno dell'amministrazione del partito di Salvini. Alla coppia, poco nota alle cronache, si aggiunge un terzo uomo, più conosciuto, Giulio Centemero, il tesoriere ufficiale del partito, voluto dal leader che ha portato la Lega all'exploit elettorale del 4 marzo. Centemero è stato eletto alla Camera alle ultime elezioni, ma è soprattutto l'uomo ingaggiato da Salvini per gestire i conti dopo gli scandali della truffa sui rimborsi elettorali durante la gestione di Umberto Bossi e Francesco Belsito. Di Rubba, Manzoni e Centemero, i cassieri di Matteo, insomma. Tutti nati nel 1979. Tutti laureati in economia e commercio all'Università di Bergamo, dove si sono conosciuti nei primi anni 2000. Un trio al cui vertice c'è proprio il neodeputato e tesoriere. Gestiscono decine di società con base in via Angelo Maggi, nuovo quartier generale delle finanze leghiste, sette delle quali controllate attraverso delle fiduciarie italiane, tra i cui soci c'è anche un'anonima impresa svizzera da una holding lussemburghese che fa capo a un'altra fiduciaria. Impossibile dunque, vista la sofisticata schermatura finanziaria, sapere chi sono i reali proprietari delle società registrate presso lo studio di Di Rubba e Manzoni. E impossibile è anche conoscere l'origine dei capitali attraverso cui sono state costituite. L'unica certezza è che seguendo il flusso di denaro si arriva nel Granducato, uno dei principali paradisi fiscali europei. Ma non è tutto. Approfondendo gli affari dei cassieri del Carroccio si arriva a un'impresa che noleggia auto di proprietà di Manzoni e Di Rubba, il cui fatturato si è impennato da quando la Lega è diventata sua cliente. E c'è pure una grande tipografia della Bergamasca, anche questa diventata fornitrice di punta del partito dopo le elezioni di Salvini a segretario federale, il cui proprietario pochi giorni fa ha fatto guadagnare oltre 1 milione di euro a Di Rubba. Da aprile scorso Manzoni e Di Rubba ricoprono anche una carica formale e delicata all'interno del partito. Il primo è stato nominato direttore amministrativo del gruppo parlamentare alla Camera, il secondo è stato scelto come revisore legale del gruppo Lega al Senato. Non solo, entrambi hanno ottenuto incarichi di peso all'interno della Pontida Fin e della Fin Group, ammiraglie finanziarie del partito. Proprio la Fin Group ha cambiato sede con l'entrata in scena di Salvini e Centemero. Dalla storica via Bellerio, sede e simbolo di una Lega nordista secessionista padana, è stata trasferita in via Angelo Maggi 24, presso lo studio di Rubba Manzoni, con quest'ultimo che è diventato l'amministratore unico della società. Alle domande dell'Espresso, sia Centemero che i colleghi di Rubba e Manzoni hanno risposto allo stesso modo. Non hanno fornito informazioni sui beneficiari ultimi delle fiduciarie, ma hanno assicurato che le sette aziende in questione non hanno legami né diretti né indiretti con la Lega. Tuttavia un fatto è indiscutibile, in una di queste imprese l'amministratore è il tesoriere del partito, cioè Centemero, e in una seconda lo stesso ruolo è ricoperto dal professionista Manzoni, scelto per vigilare sui conti del gruppo parlamentare alla Camera. Sempre presso lo studio di Manzoni e di Rubba è registrata anche l'associazione culturale Più Voci, l'organizzazione fondata da Centemero, di Rubba e Manzoni per incamerare contributi da imprenditori di cui l'Espresso aveva dato conto in esclusiva due mesi fa nell'inchiesta di copertina I conti segreti di Salvini. Sull'associazione Più Voci questa volta la Lega ha risposto. Lo ha fatto con il tesoriere Centemero. I soldi ricevuti non sono stati trasferiti al partito o utilizzati in attività di carattere politico, come ad esempio la campagna elettorale. Il tesoriere ha sottolineato che l'associazione, come da ragione sociale, stimola il pluralismo dell'informazione, perciò i progetti di sostegno, le donazioni private, nostra direzione redazionale, sono stati indirizzati su Radio Padania e su Il Populista, il giornale online edito da MEC SRL, nostra direzione redazionale. Insomma, Centemero sostiene che quei soldi non servivano a finanziare la campagna elettorale della Lega, ma a sostenere l'informazione realizzata dai suoi media. Difficile capire quale sia la differenza sostanziale, visto che Radio Padania e Il Populista sono testate attraverso cui la Lega fa campagna elettorale. È piuttosto complicato risulta anche comprendere perché, se le cose stanno così, Esselunga e Parnasi, i donatori dell'associazione che avevamo rivelato due mesi fa, non sono stati invitati a donare soldi direttamente a Radio Padania e a Il Populista. Il tesoriere Centemero ci ha anche fatto sapere che l'associazione è ancora attiva e che a partire dalla sua fondazione nell'ottobre nel 2015, ha raccolto qualche centinaia di migliaia di euro da aziende e privati. Nessuna informazione sui nomi dei donatori, la normativa delle associazioni e la riservatezza dei dati richiesti mi impediscono di rivelare i nominativi dei contribuenti e i relativi importi, ci ha scritto Centemero. Esclusivo, caccia ai soldi della Lega. Il denaro investito in modo illegale e la Onlus Più Voci per sfuggire ai giudici. Quel che non dice l'uomo che vuole l'incarico di governo di Giovanni Tizian e Stefano Vergine. 03 aprile 2018. Un'associazione senza scopo di lucro. Una Onlus usata per ricevere finanziamenti dalle aziende e girarli subito dopo a società controllate dalla Lega. La porta girevole è stata creata da tre commercialisti fedelissimi a Matteo Salvini nell'ottobre del 2015, nel pieno del processo per truffa che ha poi mandato sul lastrico il partito imponendo il sequestro dei conti correnti. Ma questo non è l'unico segreto finanziario del nuovo leader della destra italiana, in corsa per diventare capo del governo. Al riparo da occhi indiscreti ci sono anche milioni di euro investiti in obbligazioni societarie e titoli derivati. Scommesse proibite per un partito politico, stabilisce la legge. Eppure la Lega le ha fatte. I documenti ottenuti dall'Espresso permettono di andare oltre i bilanci ufficiali e ricostruire un pezzo delle trame finanziarie architettate dal Carroccio negli ultimi sei anni, quelli cioè che vanno dalla cacciata di Umberto Bossi a oggi. Il risultato è che alla narrazione legalitaria sostenuta pubblicamente da Salvini si sovrappone una gestione economica opaca che richiama il passato bossiano, tempi che il vuole far cadere nell'oblio al più presto. Ripartiamo dunque dall'inizio. Dov'è finito il tesoro della Lega? Dove sono spariti i 48 milioni di euro messi sotto sequestro dal Tribunale di Genova dopo la condanna di Bossi per truffa ai danni dello Stato? Da mesi i giudici di Genova sono a caccia di quei denari, soldi pubblici, perché frutto dei rimborsi elettorali. Finora sui conti del Carroccio sono stati però rinvenuti poco più di 2 milioni. Gli altri, usati, spesi, spariti, questo hanno sempre sostenuti i massimi dirigenti del Carroccio. Oggi sul conto corrente della Lega Nazionale abbiamo 15.000 euro, ha detto lo scorso 3 gennaio Salvini, che non perde occasione per ricordare come il suo partito sia senza un quattrino. La stessa cosa si legge sui bilanci ufficiali. Alcuni documenti bancari aiutano però a comprendere meglio che fine ha fatto la ricchezza leghista, facendo emergere un fatto inedito, sia sotto la gestione di Roberto Maroni, sia in seguito sotto quella di Salvini, parecchi milioni sono stati investiti illegalmente. Una legge del 2012 vieta infatti ai partiti politici di scommettere i propri denari su strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato dei paesi dell'Unione Europea. Il partito che si batte contro l'Europa serva di banche e multinazionali, copyright di Salvini, ha cercato di guadagnare soldi comprando le obbligazioni di alcune delle più famose banche e multinazionali. Colossi come l'americana General Electric, la spagnola Gas Natural, le italiane Mediobanca, Enel, Telecom e Intesa San Paolo. Una fiche da 300.000 euro è stata messa anche sul corporate bond di ArcelorMittal, il gruppo siderurgico indiano che ha acquistato l'Ilva promettendo di lasciare a casa circa 4.000 lavoratori. Ma lasciamo stare per un attimo gli investimenti e torniamo al momento in cui tutto è cambiato. Il 16 maggio del 2012, poco dopo che la notizia dell'inchiesta per truffa ha costretto Bossi a dimettersi da segretario federale, la Lega apre un conto corrente presso la filiale Unicredit di Vicenza. Nel giro di 6 mesi vi trasferisce buona parte della liquidità parcheggiata in altre banche, 24,4 milioni di euro in totale. È l'inizio di una frenetica girandola di bonifici e giroconti che porteranno nel giro di 4 anni al prosciugamento delle risorse finanziarie padane, o almeno di quelle registrate sul conto della Lega Nazionale. Degli oltre 24 milioni arrivati in Unicredit, una decina sparisce quasi subito, prelievi in contanti, pagamenti non meglio specificati, investimenti finanziari, trasferimenti sui conti delle sezioni locali del partito, bonifici a favore di società di capitali controllate dalla stessa Lega come Pontida Fin Media Padania ed Editoriale Nord. A gennaio del 2013 un altro colpo di scena. Il partito, allora guidato da Maroni, apre un nuovo conto corrente, dove sposta una buona fetta del tesoretto custodito in Unicredit. Questa volta la scelta ricade sulla Sparcasse, la cassa di risparmio di Bolzano. Non un istituto a caso. L'attuale leader della Lega e Bobo Maroni hanno utilizzato una parte dei 48 milioni di euro frutto della truffa orchestrata dal senatur e dall'ex tesoriere. Lo dimostrano le carte del partito tra la fine del 2011 e il 2014 che abbiamo consultato. Il presidente della Banca Altoatesina è infatti Gerhard Brandst, già socio d'affari dell'avvocato della Lega di quel momento, il calabrese Domenico Aiello. Sul conto della Sparcasse arrivano oltre a 4 milioni di titoli finanziari, 6 milioni di liquidità. Bastano solo 6 mesi, però, e i soldi spariscono. La maggior parte del denaro viene usata per finanziare la campagna elettorale di Maroni alla presidenza della regione Lombardia. Decine di bonifici a società di comunicazione e organizzazione eventi, tra cui spiccano i quasi 400.000 euro diretti alla sede irlandese di Google, punto di passaggio obbligato per chiunque voglia farsi pubblicità sul motore di ricerca più usato al mondo. Anche in questo caso non mancano i trasferimenti alle sedi locali del partito, ma la parte del leone, come avvenuto pochi mesi prima con il conto Unicredit, la fanno le società di capitali della Lega. Radio Padania, 250.000. Editoriale Nord, 600.000. Pontida Fin, 206.000. Fin Group, 360.000. Una volta prosciugato il conto sparcasse, si torna a puntare tutto su Unicredit. Ed è qui che vengono a galla i dettagli sugli investimenti finanziari. Nel dicembre del 2013, quando Maroni è ancora il segretario federale, il Carroccio ha in pancia titoli per 11,2 milioni di euro. 2/3 della somma equivalgono a buoni del tesoro italiani, mentre il resto sono obbligazioni societarie. Ci sono anche 380.000 euro investiti in un derivato, un titolo basato sull'andamento del FTSE MIB, il principale indice azionario della Borsa di Milano. Insomma, una lega che, a dispetto della legge e delle dichiarazioni ufficiali contro la finanza speculativa, ha scelto di rischiare parecchio con i soldi dei rimborsi elettorali. Strategia che non è cambiata quando a Maroni è succeduto Salvini. Alcuni documenti bancari riassumono il saldo del conto corrente del Carroccio presso Unicredit il 19 maggio del 2014, quando Matteo è ormai da qualche mese in plancia di comando. Le carte raccontano due fatti. Il primo è che anche Salvini ha investito i denari del partito in obbligazioni societarie. Nello specifico, Matteo ha puntato 1,2 milioni su Mediobanca, ArcelorMittal e Gas Natural. Il secondo fatto salta all'occhio confrontando i saldi del conto corrente leghista a distanza di soli 5 mesi. Da dicembre del 2013 al maggio del 2014 il patrimonio è crollato, passando da 14,2 milioni a 6,6 milioni. Non è dato sapere in che modo siano stati spesi così rapidamente tutti quei soldi. Di certo Salvini fino a qualche tempo fa poteva disporre di parecchie risorse, mentre oggi i conti della Lega sono ufficialmente a secco. Tant'è che lo Stato italiano, attraverso i giudici di Genova, si è dovuto accontentare di sequestrare solo 2 milioni sui 48 teorici. Perché la Lega ha investito soldi violando una legge dello Stato, e come mai i finanziamenti delle imprese sono arrivati sui conti di una sconosciuta associazione no profit invece che su quelli ufficiali? Alle domande dell'Espresso, il partito guidato da Salvini ha preferito non rispondere. Scelta che alimenta un dubbio. La Onlus è stata creata per evitare il sequestro dei soldi da parte dei magistrati. In mancanza di risposte da parte dei diretti interessati, non resta che attenersi ai fatti documentabili. L'associazione si chiama Più Voci, esiste dall'autunno del 2015. All'apparenza sembra una rivisitazione in salsa padana della fondazione renziana Big Bang. Con la differenza che la Onlus sovranista non ha nemmeno un sito internet, figuriamoci una lista pubblica dei finanziatori. A tenerne le redini sono 3 commercialisti lombardi che Salvini ha voluto al suo fianco nel nuovo partito: Giulio Centemero, tesoriere, assistito dai colleghi Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Se è vero che la Onlus Più Voci finora non ha pubblicizzato alcuna attività politica o sociale, il conto corrente di riferimento mostra una certa vitalità. soldi, 313.000 euro in pochi mesi che entrano, fanno una sosta e poi ripartono per altri lidi. O meglio, verso altri conti intestati a società della galassia leghista, aziende in cui i commercialisti preferiti da Salvini hanno incarichi di rilievo. Per chiarire meglio il ruolo dell'associazione Più Voci è necessario tornare tra la metà del dicembre 2015 e i primi mesi del 2016, quando sul conto della Onlus piovono due bonifici per un totale di 250.000 euro. La causale è la classica usata per i contributi ai partiti, erogazione liberale. I versamenti sono stati disposti dalla immobiliare Pentapigna SRL, un nome che ai più non rivela molto. Scavando sulla proprietà si arriva a uno dei più noti costruttori della capitale, Luca Parnasi, titolare del 100% delle azioni dell'immobiliare. Già proprio l'uomo che dovrebbe costruire il nuovo stadio della Roma, erede di una dinastia di palazzinari, lui preferisce il termine sviluppatore di progetti, che con il potere ha sempre flirtato. Il padre Sandro era un comunista convinto, ha gettato le basi dell'impero, oggi con le finanze scricchiolanti e con i debiti in mano a Unicredit. Il figlio Luca preferisce il basso profilo, anche se qualche anno fa ha tentato di far rivivere lo storico quotidiano di sinistra Paese Sera, ma si è dovuto arrendere poco dopo. Nella sua carriera non ha disdegnato affari con personaggi equivoci, come quello proposto dal capo della famigerata cricca, Diego Anemone, di recente condannato in primo grado a 6 anni per associazione a delinquere. Una decina di anni fa Parnasi acquistò da Anemone per 12 milioni un complesso residenziale di pregio dietro il Pantheon, un tempo nella disponibilità del Vaticano. Perché Parnasi ha versato almeno 250.000 euro all'associazione leghista, l'immobiliarista romano non ha risposto alle domande dell'Espresso. Di certo il primo contributo versato all'associazione Più Voci si concretizza il 12 dicembre di 3 anni fa. Nel pieno dunque della retorica sovranista di Salvini, che già in quel momento può contare sul movimento Noi con Salvini per fare proselitismo sotto il Po. E sempre a cavallo tra il primo e il secondo bonifico il leader leghista annunciava la presenza della Lega Noi con Salvini alle comunali poi vinte dai 5 Stelle e Virginia Raggi. Insomma, il sostegno liberale offerto dal re del mattone Parnasi potrebbe essere letto in questa ottica locale capitale. Un luogo dove il costruttore ha bisogno di mantenere buoni rapporti con tutti se vuole davvero sperare di costruire lo stadio della Roma. Ma forse non si tratta solo di questioni romane, perché i Parnasi si stanno giocando partite decisive per il futuro del loro gruppo anche oltre il Tevere e il raccordo. C'è per esempio il caso Ferrara. Qui la famiglia di costruttori è proprietaria del Palaspecchi, un grande complesso immobiliare che versa da anni in stato di abbandono. La politica locale, con in testa la Lega, per diversi anni ha sostenuto l'idea di demolire tutto. Un'ipotesi rischiosa per Parnasi. Per sua fortuna, però, le cose sono cambiate. Dopo anni di tira e molla, all'inizio dell'anno scorso la situazione sembra essere stata risolta con un intervento finanziato principalmente da Cassa Depositi e Prestiti. L'ente che gestisce i risparmi postali degli italiani dovrebbe permettere di riqualificare l'intera area e realizzare 260 alloggi sociali affiancati da attività commerciali, servizi e spazi verdi. Un bel sospiro di sollievo per il gruppo Parnasi, che intanto sta facendo parlare di sé anche nell'altra capitale d'Italia, quella economica, Milano. Un mese e mezzo fa, infatti, il Milan ha affidato al 40enne Luca Parnasi il di individuare un'area adatta a realizzare il futuro campo di proprietà rossonera. L'immobiliarista ha dunque contribuito in maniera massiccia alla causa di questa sconosciuta associazione leghista. Non è il solo, però. Con 40.000 euro si piazza e si allunga la catena di ipermercati della famiglia Caprotti. Del resto Salvini stesso non ha mai nascosto l'ammirazione per il gruppo concorrente per eccellenza delle Coop. Grande uomo, mai servo di nessuno, scriveva nel suo addio su Facebook il giorno della scomparsa di Umberto Caprotti. La causale del bonifico di 40.000 euro versato a giugno 2016 recita contributo volontario 2016. Quasi a voler sottolineare che anche per quell'anno sono in regola con l'attestazione di fiducia verso la Lega Sovranista. Esselunga è stata l'unica a rispondere alle nostre domande. La catena di supermercati non ha spiegato perché abbia scelto di versare almeno 40.000 euro all'associazione leghista invece che donarli direttamente al partito. Si è limitata a farci sapere che quella cifra è stata destinata a Radio Padania nell'ambito della pianificazione legata agli investimenti pubblicitari su oltre 70 radio. Ma allora perché le aziende non versano il loro contributo direttamente alla Lega o a Radio Padania? È un modo per confondere le acque ed evitare il sequestro dei soldi. E per quale motivo scrivere nella causale contributo volontario se di pubblicità si trattava? Domande a cui non è possibile dare risposta. Il loquace Salvini questa volta ha preferito il no comment. C'è da dire, però, che in effetti, poco dopo essere arrivati sul conto della Onlus i soldi, non solo quelli di Esselunga, vengono girati a società di capitali del gruppo leghista. In 4 mesi 265.000 finiscono proprio alla cooperativa Radio Padania, quella della storica emittente del Carroccio, mentre altri 30.000 euro vengono versati sul conto della MEC SRL, società leghista che controlla il giornale online Il Populista, diventato lo strumento principe della propaganda salviniana in rete. Insomma, l'operazione ha tutta l'aria di essere una partita di giro, anche perché l'amministratore unico sia della MEC che di Radio Padania è lo stesso Giulio Centemero, tesoriere del partito, che siede nella Onlus da cui partono i denari. Le azioni della MEC sono saldamente in mano alla Pontida Fin, altra cassaforte storica del Carroccio ormai caduta in disgrazia, il cui 1% continua a essere in mano al senatur Umberto Bossi. Frammenti di un passato che Salvini vorrebbe rottamare, ma che non riesce a tenere fuori dalla porta. Anche se una cosa Matteo Salvini l'ha cambiata davvero. Roma per i sovranisti cresciuti tra le valli di Pontida non è più ladrona. Ai tempi di Umberto Bossi era proibito frequentare i salotti. Il senatur aveva avvertito i parlamentari padani, guai a mischiarsi con il potere romano, tra manager, stelle dello spettacolo e palazzinari. Con la Lega modello Front National, certe rigidità appartengono al passato secessionista.